e con lui oggi affronteremo il tema del peccato dal punto di vista giovanneo. Paradossi giovannei sul peccato, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Giuseppe Calzarin penso che lo conosciate tutti, laureato in scienze bibliche, esperto di letteratura giovannea, è stato mio professore di letteratura giovannea, quindi sono anche molto orgogliosa di questo. Docente di esegesi e teologia biblica presso gli istituti di scienze religiose di Trento e Bolzano, insegnante di religione, e poi tutti i suoi studi sulla letteratura giovannea e anche paolina, con particolare appunto riguardo nei confronti del rapporto testo-lettore. Non mi dilungo di più sulla sua biografia e bibliografia che potete trovare ovunque e lascerei la parola direttamente a lui, in cui affronteremo il passaggio. Abbiamo fatto la prima cornice introduttiva con Piero Capelli, è stata proprio quella di pensare alla semantica e alla casistica del termine. Poi abbiamo continuato con Marinella Perrone e il tema del peccato in Genesi 1.3. La remissione dei peccati è una formula singolare con Matteo Crimella. Oggi letteratura giovannea, per passare la prossima volta, così facciamo l'excursus completo, a storie di peccato da Paolo a Lutero e oltre, con il professor Fulvio Ferrario. Il professor Fulvio Ferrario è un valdese. E finiamo con Cristina Simonelli, Agostino, la luce e la sua ombra, perché naturalmente non possiamo parlare di peccato se non pensiamo anche al peccato originale e a chi in qualche modo l'ha dogmatizzato. Lascio la parola a Giuseppe, che ringrazio ancora e lo ascoltiamo con attenzione.
Bene, un grazie anche da parte mia a Isabella che mi ha invitato a tenere questa relazione sul peccato negli scritti giovannei, ma volevo subito aggiungere che il motivo, oltre al fatto che San Giovanni merita sempre attenzione, ovviamente, ecco, il mio motivo è soprattutto perché mi fa sempre molto piacere rivedere volti, persone, amiche con quali abbiamo già condiviso diversi tratti di strada attraverso incontri di vario tipo, per cui per me è sempre veramente un piacere, lo dico con molta così schiettezza, poter tornare e poter quindi incontrare un po' le persone che conosco e anche quelle che non conosco, ovviamente, perché ecco, io ringrazio proprio della presenza di oggi proprio per mettersi in ascolto di un, diciamo, di un tema, ma anche di una prospettiva che è peculiare, particolare. Allora entro subito dentro la proposta di oggi e prendo proprio spunto dal titolo. Tanto volevo chiedere, si sente? Sì, ecco, perché è importante che si senta. Ecco. Allora, e prendo proprio spunto dal titolo del percorso che vorrei provare a svolgere insieme con voi. Paradossi giovannei sul peccato. Vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ecco, già il titolo in qualche modo ci ambienta, ci mette dentro proprio questa prospettiva. E chiarisco subito che l'ambito che vorrei trattare, che vorrei poi presentarvi, tocca soprattutto il Vangelo e le lettere di San Giovanni, cercando soprattutto di rispettare, come vorrei fare, la peculiarità di ogni scritto, di questi scritti, perché il Vangelo è un Vangelo, è un racconto, è una narrazione, come sappiamo bene. Mentre la prima lettera, in particolare, quella che viene chiamata anche la grande lettera, attribuita a San Giovanni, ha piuttosto un tono argomentativo, un tono, come si dice, anche discorsivo. Quindi sono scritti che da un punto di vista proprio del genere letterario sono diversi, ma non per questo non possiamo non accostarli, non metterli insieme. Ecco, io farò una lettura così canonica, come si dice, cercando appunto di partire prima dal Vangelo e poi di prendere in considerazione la lettera, tenendo presente che sono attribuibili se non allo stesso autore, perché questo, ecco, non lo sappiamo ancora, si è discusso, si sta discutendo e si discuterà ancora chi è l'autore del quarto Vangelo, chi è l'autore della prima lettera. Abbiate pazienza, non lo sappiamo, al di là appunto delle tante ipotesi che si fanno, a partire da quella della tradizione, che ecco io accettiamo così in questo momento, ma è importante osservare che questi scritti comunque appartengono a delle comunità, forse anche a una scuola, che avevano elementi molto affini, quindi che condividevano una stessa esperienza di fede, che probabilmente condividevano una traiettoria anche di esperienze che emerge, che traspare esattamente da questi scritti. Allora, proviamo davvero a entrare un po' alla volta, ecco, io vi ho così anticipato sulla traccia che trovate in 7 punti, ecco, quasi ecco, una sorta di punto di numero perfetto, ma se magari saltiamo qualcuno non importa. E vorrei così tratteggiare proprio questo percorso, precisando come secondo momento, come primo momento, anzi, che cosa si intende per paradosso? Forse è una cosa abbastanza ovvia, mi verrebbe da dire, quasi scontato, scusate, però può aiutarci un po' ad ambientarci un po' meglio dentro, ecco, questa direzione che vorrei prendere. E poi faremo degli esempi, farò subito degli esempi di affermazioni paradossali che si trovano in questi scritti, nel Vangelo e nella prima lettera di Giovanni. Ma quando, ecco, parliamo di paradosso, mi piace subito dire che il Vangelo, in particolare, non solo il Vangelo di Giovanni, ma i Vangeli, quelli che noi chiamiamo i Vangeli, sono estremamente ricchi di paradossi. Ne ascoltiamo, ne abbiamo presenti, credo che anche in diversi numeri, proprio perché Gesù amava parlare per paradossi, sembra proprio che prediligesse questa figura retorica, ecco, del paradosso, quasi come un continuo tentativo di scardinare, di mettere a soquadro una logica comune, no? Una logica corrente. Parlare appunto per paradossi significa proprio buttare all'aria un certo modo di pensare, no? Un certo modo proprio di ragionare, in altri termini. Un esempio classico di paradosso nei Vangeli, ecco, oltre al di là del Vangelo di Giovanni, è senz'altro sono stato il linguaggio parabolico, le parabole, a tutti noi forse verrà in mente la famosa parabola del padrone della vigna e degli operai che vengono chiamati in diverse ore del giorno a lavorare in questa vigna, e sappiamo che anche oggi non abbiamo ancora raggiunto una sorta di pace o di significato così rasserenante su questa parabola, no? Perché un padrone della vigna che paga tutti i suoi operai con la stessa moneta, pur avendo lavorato in orari diversi e anche molto meno, questo in qualche modo disturba, no? Ci crea più di qualche, diciamo, difficoltà. Ecco, il paradosso, ecco, è effettivamente parte, anzi vorrei dire che è proprio un linguaggio tipico, ecco, dei Vangeli. C'è il Vangelo di Luca che dice a un certo punto, proprio nel capitolo 5, che abbiamo ascoltato parole paradossali, dice proprio questo termine, interessantissimo, proprio perché qui si coglie effettivamente la prospettiva peculiare che gli evangelisti vogliono indicare ai propri lettori. Allora, probabilmente il paradosso è di casa nei Vangeli, è di casa nella Bibbia, mi verrebbe da dire, perché forse ne avrete già sentito parlare chissà quante altre volte, ma direi che è anche di casa nell'esistenza di ciascuno di noi, no? Perché l'esistenza di per sé, anche la nostra esistenza è paradossale. Noi siamo limitati, viviamo dentro delle categorie ben chiare di spazio e di tempo, direbbe il filosofo, però tendiamo tutti all'infinito, siamo tutti alla ricerca di un di più. Ecco, questo è un po' il paradosso che noi viviamo continuamente nella nostra esistenza, no? E quindi parlare di paradossi è qualcosa, vorrei dire, anche di molto vivo, di molto concreto, di molto legato anche alla nostra esperienza. Diceva un grande teologo del Concilio, che ha lavorato anche durante il Concilio Vaticano II, Henri de Lubac, che il paradosso ci mette dentro un percorso di ricerca di senso in particolare, che non avrà mai fine. E addirittura dice che il paradosso è una ricerca che, per quanto, ecco, cerchi di raggiungere, diciamo, dei risultati, di fare delle sintesi, di approdare a delle conclusioni, mi verrebbe da dire, in realtà questo è il risultato, le conclusioni, in altre parole, ci sfuggono continuamente. Ecco, io in questo modo non voglio solo mettere le mani in avanti, dire ma se questa sera io non riuscirò a dire molto di più di quello che dicono i testi sul peccato di San Giovanni, bene, io mi difendo dicendo è un paradosso, no? Perché difatti, per quanto si continui, no, a ragionare, a scrutare i testi, a dire ma che cosa in fondo San Giovanni dice sul peccato, vorrei dire, e me la caverei così con una battuta, al di là, ecco, del limite del relatore che vi sta parlando, direi semplicemente siamo dentro una realtà paradossale, che per quanto si cerchi di essere completi non si riuscirà mai a raggiungere una conclusione adeguata. Questa mi sembra una premessa utile da fare, proprio perché abbiamo già intuito che i testi biblici, i testi evangelici in particolare, ma non solo, vanno molto oltre quello che noi riusciamo un po' a dire, a intuire, no? Perché in particolare il Vangelo di Giovanni, che ha una profondità, uno spessore unico, vorrei dire, per cui non sempre, ecco, si coglie, ecco, con precisione, forse con l'adeguata attenzione, ecco, il messaggio di questi testi. Bene, premesso questo, lo facciamo proprio questo percorso, e partirei proprio con solo con degli esempi che poi riprenderò un po' alla volta. Ecco, io vorrei proprio parlarvi dei paradossi giovannei sul peccato, e partirei soprattutto e in particolare dal Vangelo, ecco, il Vangelo di Giovanni, che, come vedremo poi subito, ha una sorta di attenzione, di focus veramente unica su questo tema del peccato. Ma in particolare mi riferisco al capitolo 9, che poi riprenderò, del Vangelo di Giovanni, la famosa storia del cieco nato. Ecco, in quel contesto, ecco, che poi, ecco, approfondiremo, Gesù che guarisce, ecco, il cieco nato, che appunto, lo tira fuori dalla sua cecità proprio fin dalla nascita, viene accusato di essere un peccatore. Amartolos in greco, perché ha trasgredito il giorno di sabato, cioè ha trasgredito la legge. Allora il paradosso giovanneo è riassumibile in questi termini: Gesù è un peccatore perché è trasgressore del sabato, o è un uomo di Dio perché ha compiuto un grande miracolo? Questo è il dilemma che di fatto c'è nel Vangelo di Giovanni. Ecco, io direi subito, fermiamo qui subito l'attenzione, perché forse noi sappiamo come va a finire, sappiamo già il risultato, no, di questi paradossi, anche per motivi di carattere, vorrei dire, non sempre biblico, di carattere dogmatico, ma proviamo davvero a metterci dentro la narrazione, dentro il racconto, no? Perché questo è molto interessante, cogliere come poi il narratore, l'evangelista cerca di affrontare, no, di suscitare, ecco, questi paradossi, no? Al di là poi di quelle che possono essere già le nostre risposte che un po' anticipiamo. E spostandoci poi sugli altri scritti, in particolare nelle lettere di Giovanni, ecco, l'autore della prima Giovanni, la prima lettera, ecco, attribuita appunto a San Giovanni, e a un certo punto si legge questa affermazione, che forse avrete, immagino, già sentito altre volte. Chi è nato da Dio non compie peccato. Detto in altri termini, il credente in Gesù Cristo è connotato da una sorta di aura di impeccabilità, è impeccabile. Allora, penso che basti dire queste parole per capire, per intuire che siamo di fronte a un paradosso, perché se poi noi confrontassimo, con tutto rispetto parlando, la nostra esperienza diretta, quello che noi viviamo, quello che noi vediamo anche a partire proprio da così, dal nostro essere, diciamo, credenti, cristiani, oppure di avere comunque una sensibilità collegata a queste dimensioni, ecco, ci accorgiamo come questo sia effettivamente qualcosa di immediatamente contraddittorio, paradossale. In che senso il credente in Gesù è impeccabile, è senza peccato? Perché queste sono le parole che troviamo esattamente nella lettera di Giovanni. E poi, se vogliamo anche aggiungere qualche altro esempio a questa carrellata, che ce ne sarebbero evidentemente diversi, ma mi limito proprio a questi, proprio ad alcuni esempi. Verso la fine, sempre della prima lettera di San Giovanni, troviamo un'altra espressione che suscita immediatamente qualche reazione, no? Che ha un carattere un po' molto strano, diciamo. Perché chi scrive dice che bisogna pregare per il fratello che ha peccato, al peccato perché non conduce alla morte. Mentre per il fratello che ha fatto un che ha commesso peccato, ma un peccato che conduce alla morte, non bisogna pregare. Ma com'è questa storia? Cioè, uno quando legge queste espressioni rimane perlomeno un po' sconcertato. Cioè, l'autore della prima lettera, provo a dirlo con parole magari più semplici, sconsiglia di pregare per chi commette il peccato che conduce alla morte. Detto così è abbastanza, diciamo, sconcertante, perché ti verrebbe da dire: ma proprio per questi qui bisognerebbe pregare, no? Proprio per quelli che fanno peccati che conducono alla morte bisognerebbe pregare, direbbe, scusatemi, la logica comune, no? Il pensiero abbastanza immediato. Eppure queste sono le frasi, le espressioni che troviamo proprio nella prima lettera di San Giovanni. Ecco, erano solo alcuni esempi di paradossi giovannei sul peccato. Adesso io vorrei riprendere, magari un po' sviluppare questi pensieri, no? Questi percorsi che sono effettivamente ricchi di suggestione, perché poi dobbiamo un po' interrogarci, dobbiamo un po' arrivare a dire: ma in fondo, quando questo autore, San Giovanni, parla di peccato, che cosa intende? In che senso una persona pecca? Ecco, potremmo anche chiederci questo. Allora, prima però di riprendere un po' questi spunti, questi paradossi giovannei, ecco, apro ancora un piccolo semplice spazio, ecco, per qualche chiarificazione di tipo lessicale, semantico. In parte l'avete già fatto con il professor Capelli, per cui ecco, non vorrei ripetere quello che già avete sentito, ma casomai succedesse avrete un po' di pazienza. Però vorrei semplicemente così richiamare l'attenzione su alcuni elementi, spunti, perché di carattere lessicale, linguistico, perché è interessante, molto interessante, perché ci danno già dei risultati, non delle conclusioni, ma ci offrono come sempre possibilità di inquadrare il discorso in una determinata prospettiva, in una peculiare prospettiva che è proprio quella tipica di San Giovanni. Allora, se si guarda, ecco, al linguaggio, al lessico, no? Al termine amartia, no? Peccato, no? Nel Vangelo, ma anche vorrei dire nelle lettere, in particolare nella prima lettera, ci si imbatte subito in questo dato di fatto. Questo nostro autore ha una predilezione particolare per il termine peccato, declinato però al singolare. Parla sempre di peccato, più che di peccati al plurale, questo forse già l'avete sentito, no? Ed è un'osservazione che desta sicuramente qualche curiosità, perché se noi confrontassimo, permettete, forse lo sentirete ancora, no? Confrontassimo San Giovanni con San Paolo, o anche con la stessa Apocalisse per certi aspetti, che è sempre dell'ambito giovanneo, si fa un po' questa scoperta, ecco, molto, molto semplice, molto immediata, che San Paolo in particolare, ma anche gli altri Vangeli, anche i Vangeli sinottici per esempio, fanno degli elenchi dei peccati, cioè descrivono un po', ma anche a volte in maniera anche abbastanza minuziosa, no? Fanno tutta una lista di peccati, no? Che poi possono servire, ecco, per chi va a confessarsi, avere una sorta di manuale, no? Di dire: questi sono i peccati che dovresti in qualche modo, ecco, diciamo, riconoscere o con quali dovresti un po' confrontarti. Il Vangelo di Giovanni, la prima lettera di San Giovanni, non prendono questa traiettoria, non riportano liste di peccati, parlano però di peccati al plurale. Cioè, è vero che questo termine c'è nel Vangelo, c'è anche nelle lettere, ma diciamo la predilezione, la preferenza è netta per il singolare. Vorrei farvi osservare un strano fenomeno che si vede nel Vangelo di Giovanni. Per esempio, la prima volta in cui si parla di peccato nel Vangelo di Giovanni è quando il Battista, Giovanni, chiamato il testimone nel quarto Vangelo, presenta Gesù ai farisei, ai leviti, ai sacerdoti, meglio, che provengono da Gerusalemme, che gli hanno chiesto, no? Gli hanno fatto quell'interrogatorio abbastanza serrato, gli chiedono: ma tu chi sei? Dici chi sei, no? E Giovanni, appunto, il testimone, dice: io non sono quello che voi pensate, non sono il Cristo, io non sono neppure degno di sciogliere il legaccio del piede. Poi, quando ha terminato un po' questa sua sorta di apologia, di autodifesa, Giovanni, il testimone, dice: ecco colui, ecco, che toglie il peccato del mondo, ecco, e indicando appunto Gesù che sta sopraggiungendo. toglie il peccato del mondo, espressione che poi noi abbiamo trasformato al plurale, no? In chiave liturgica, in chiave pastorale, vatte la pesca, il motivo lasciamo pure perdere, chiederete appunto ai liturgisti, ai pastoralisti, ma di fatto nel testo greco è al singolare, il peccato, amartia, no? E questo è molto interessante perché c'è già un taglio, ci dà già una direzione che poi il Vangelo prende e approfondisce, ecco, progressivamente. Poi quale sia il significato di questa espressione, cosa significa togliere il peccato, questo richiederebbe effettivamente tutta una serie poi di addentellati. Però salto subito alla fine, perché è interessante che il Vangelo di Giovanni si concluda, ecco, almeno nel capitolo 20, proprio con un altro riferimento al peccato e ai peccati, e questa volta però è plurale. Perché quando Gesù incontra, Gesù risorto, incontra i suoi discepoli che sono impauriti, che sono chiusi lì nel cenacolo, dice, ecco, pace a voi, ricorda questo alitos di loro, dono dello Spirito Santo, poi dice, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi, no? Si parla esattamente della remissione, guarda caso, del perdono dei peccati, no? Ma lì il termine peccati è esattamente il plurale. Preciso, ripeto, sottolineo che non si specifica quali siano questi peccati, non si chiarisce, ecco, quindi si parla di peccati in senso molto generale. Però è interessante, dovete osservare questo fenomeno, no? dal singolare al plurale, però se posso ancora ribadirlo ancora una volta senza ripetermi troppo, la preferenza è proprio per il singolare. Allora, che cosa può significare questo fatto? Arriviamo a delle semplici considerazioni, spero. Che il nostro autore, la tradizione giovannea più generale, più che ai singoli comportamenti, più che alla dimensione strettamente etica, vorrei dire, no? Dei peccati in quanto tali, è interessata, e la tradizione giovannea, soprattutto alla radice, alla struttura del peccato, va un po' più in profondità, per certi aspetti va un po' più, al cuore del problema. E certo, parlare di radice, parlare di struttura del peccato potrebbe sembrare anche molto astratto, no? Anche molto generico, quasi autogiustificativo per certi aspetti. In realtà questa prospettiva, traiettoria che l'autore poi riprende, approfondisce nel Vangelo, la esplicita soprattutto a partire poi dalle scelte dei singoli personaggi, perché sarà interessante, per questo parlare di paradossi secondo me è molto utile, sarà proprio interessante ritrovare nelle scelte, nei comportamenti, vorrei dire, dei singoli personaggi nel Vangelo, ma poi anche nella prima lettera, perché anche la prima lettera chiaramente mette in atto tutta una serie di strategie per parlare di peccato, ecco, osservare come proprio dalle scelte dei personaggi o delle persone coinvolte nella prima lettera sono ex cristiani o persone che sono uscite dalla comunità, il peccato in quanto tale si radichi, no? Si manifesti. E sarà interessante capire che genere, qual è il volto di questo peccato che viene riconosciuto appunto nelle scelte dei singoli personaggi nel Vangelo e poi nelle lettere. Tutto questo conferisce, a mio parere, una forte drammaticità al tema del peccato e una forte radicalità. Se posso dire, non si sofferma tanto su una sorta di genericità di peccati che uno può commettere, no? Questo, sembra proprio che questo non sia l'attenzione o l'interesse dell'evangelista e neppure dell'autore della prima lettera, è più preoccupato a smascherare il peccato nelle sue, vorrei dire, proprio strutture profonde, no? Ed è questo che questo mi pare l'obiettivo anche e il senso di questo continuo rifarsi ai paradossi, come appunto accennavo. Bene, allora, fino a qui abbiamo così descritto, no? Siamo un po' entrati, spero, dentro un po' questa prospettiva, no? Questo tema così, ecco, complesso, vorrei dire, del peccato negli scritti di Giovanni. Vorrei adesso riprendere questo percorso, prendendo in considerazione proprio prima il Vangelo e poi la prima lettera, osservando esattamente come questo autore ci accompagni nella comprensione, ma anche nell'approfondimento proprio di questa tematica del peccato. Prendiamo la storia del cieco nato. che penso in parte o completamente l'abbiamo presente, è una di quelle scene, no? O meglio, uno di quei racconti in cui l'autore dimostra tutta la sua arte letteraria, perché è un capolavoro, come altri racconti, Il Vangelo di Giovanni, La Samaritana, La Risurrezione di Lazzaro. Questo è veramente un pezzo d'arte che ci viene così raccontato in modo mirabile dall'evangelista Giovanni. E in questo capitolo 9 del Vangelo, che riprende sia l'inizio del prologo del Vangelo, perché si parla di luce, si parla di tenebra, si parla di cecità, e quindi sono tutti riferimenti anche immagini che hanno dietro di sé una lunga storia, e poi anche il capitolo 8, che io considero solo in parte, dove però lì è più l'accento spostato sulla dimensione discorsiva che piuttosto narrativa. Bene, questo capitolo 9 in ogni caso ci presenta prima di tutto, dopo che è stato compiuto il segno, ci presenta le reazioni delle persone di fronte al segno, alla guarigione, meglio, che Gesù ha compiuto nei confronti di questo uomo cieco dalla nascita. È un racconto che si può suddividere in 7 scene, 7 momenti diversi. Ecco, la prima scena la conosciamo, no? Gesù che incontra insieme ai suoi discepoli questo uomo che siede, no? Che probabilmente si trova lì, che non può vedere, e c'è la domanda, no, dei discepoli: ma Signore, chi ha peccato? Quindi vedete già l'inizio del capitolo è eloquente. E Gesù che risponde, fa questo bellissimo gesto, diciamo, no? Di prendere del fango, di sputare su questo fango, di fare un po' con la sua saliva e di fare appunto questa sorta di medicinale che poi serve per guarire quest'uomo dalla cecità. Dopo questo, che è il segno, no? Mi ha raccontato con questa terminologia molto, molto, molto simbolica, abbiamo tutte queste scene, abbiamo delle reazioni, abbiamo 4 scene dove Gesù è assente di fatto, Gesù non è più presente, immaginate con una sorta di teatro dove appunto entrano in scena diversi personaggi, ma Gesù è dietro le quinte, quindi non si vede. E abbiamo 4 scene in cui si parla di quello che è accaduto. E poi il dramma finisce con il ritorno sulla scena di Gesù che incontra l'uomo che è stato guarito e poi, fatale, conclusivo, punto finale di tutto questo racconto, Gesù che si imbatte, che discute in maniera molto animata, vorrei dire proprio una sorta di controversia, di polemica con i farisei. Allora, proviamo così a prendere in considerazione solo alcune scene, ve le richiamo, ma vorrei proprio mostrare come viene così svolto questa sorta di paradosso, no? Che il Vangelo di Giovanni presenta, perché si parte di fatto da una triplice accusa. Gesù che viene accusato di essere un peccatore, il cieco nato che viene accusato di essere un peccatore, alla fine abbiamo Gesù che accusa i farisei di essere dei peccatori. Chi è veramente il peccatore in tutta questa vicenda? Ecco, noi risponderemo subito perché sappiamo, no? Però è interessante seguire esattamente la narrazione, come si arriva alla conclusione. Bisogna arrivare proprio un po' progressivamente, come l'evangelista vuole in questo modo lanciare, no? Provocare i suoi lettori, no? Mettersi proprio in questa dimensione. Allora, partiamo dal peccato di Gesù. Detto così potrebbe sembrare una blasfemia, no? Mi rendo conto, ma questo è il paradosso, perché stiamo parlando del peccato di Gesù. Ed è interessante che questa accusa che viene rivolta a Gesù di essere un peccatore la troviamo sulla bocca dei farisei e poi anche dello stesso cieco nato, chiaramente con prospettive diverse, come sappiamo. Prendiamo la scena, una delle prime scene in cui il cieco nato viene chiamato per la prima volta a rendere conto di quello che gli è accaduto. Siamo proprio nelle prime battute, no? C'è stato il segno, il miracolo, c'è stato già una prima discussione dove la folla cerca di capire che cosa è successo, no? Anche in modo molto ironico l'evangelista dice: ma è lui, non è lui, gli somiglia, ma non si capisce che cosa è capitato, no? E questo povero uomo guarito che deve sforzarsi di dire: guardate che sono proprio io quello che sedeva, che non si vedeva. Ecco, si vede che Pentamera si intuisce meglio che il Vangelo vuole giocare molto anche su questa ironia, no? Vuole prendersi gioco un po' di tutto quello che sta capitando. Arriviamo poi alla prima convocazione, no? Immaginate una sorta di processo, no? Ecco, dove i farisei, queste le autorità giudaiche, senza alcun intento, vorrei dire, denigratorio, antigiudaico, perché poi entriamo dentro delle questioni anche molto serie, no? Perché questo testo tocca, sfiora il grosso problema del Vangelo di Giovanni, che come sapete è l'antigiudaismo, no? L'accusa che è sempre stata fatta al Vangelo di Giovanni di essere un Vangelo antigiudaico, no? Ma magari questo adesso lo lasciamo un po' sullo sfondo, questa problematica. Diciamo appunto che gli interlocutori, ecco, principali sono in questo caso i farisei o le autorità giudaiche, che convocano questo uomo guarito dalla cecità e gli chiedono esattamente, gli fanno un po', spiegaci quello che ti è capitato, e questo uomo che ripete un po' nuovamente il gesto che ha compiuto Gesù. Osservate, ecco, se leggere il testo sarebbe ancora più interessante, ma ecco, limitiamoci solo a qualche spunto. È molto interessante, se si legge il testo, vedere come c'è questa reiterata ripetizione, insistenza, scusate, sul fatto che Gesù ha fatto questo segno con il fango. E uno si domanda, ma perché continuare a ripetere che Gesù ha fatto questo gesto con il fango, ha utilizzato il fango, la saliva? Poi si scopre un po' alla fine questa insistenza del narratore, no? Proprio alla luce dell'accusa che i farisei rivolgono a Gesù. Allora, questi farisei che hanno ascoltato, no, la versione dei fatti per la prima volta dal cieco, dall'ex cieco, diciamo, a un certo punto si dividono. Il termine greco dice proprio ci fu uno scisma, ci fu una sorta proprio di spaccatura all'interno del gruppo dei farisei. Perché da una parte ci sono alcuni che ritengono che proprio perché Gesù non ha osservato il sabato, la legge del sabato che vieta, ecco, e ordina, obbliga al riposo quasi assoluto, ecco, se Gesù non ha osservato, ha trasgredito la legge mosaica, vuol dire che è un peccatore, conseguenza, no? È uno che ha appunto peccato. D'altra parte però ci sono altri che osservano che, ma com'è possibile che quest'uomo, perché di fatto si parla di Gesù come uomo in questo testo, abbia compiuto questo grandissimo segno e concludere che sia effettivamente un peccatore. Qualcosa non torna, qualcosa non funziona, ecco, nella logica, no? Nella conseguenzialità di quello che è capitato. Quindi è abbastanza intuibile, come già dicevo prima, il paradosso, ecco, giovanneo, no? Gesù che appare un peccatore agli occhi di un gruppo di farisei perché disprezza la legge, ma d'altra parte è anche un operatore di segni, uno che fa grandi segni, che fa grandi opere. Ecco, i farisei si trovano di fronte a questo enigma, non sanno, vorrei dire, che pesci pigliare, no? Ed è interessante, vi dicevo, e lo richiamo un po' a questo spunto, che nel proseguo, no, di tutto questo racconto, il narratore, l'evangelista, sottolinei continuamente e voglia proprio attirare l'attenzione dei suoi lettori sul fatto che questo segno è stato compiuto proprio in modo molto, vorrei dire, materiale, no? Utilizzando saliva e fango, 4 volte. Perché? Perché questo era uno, utilizzare la saliva con il fango era uno dei 39 lavori che erano proibiti dalla legge mosaica. Quindi vedete che questa insistenza è molto spiegabile, no? È riconducibile esattamente all'accusa che i farisei fanno continuamente a Gesù. Tu sei un peccatore perché hai fatto qualcosa che non avresti dovuto compiere. E qui abbiamo, ecco, il primo momento. Abbiamo intuito a questo punto che gli animi sono divisi. Chi avrà ragione? Un gruppo dice Gesù è un peccatore, un altro gruppo dice può essere un peccatore, ma in realtà siamo di fronte a un dato di fatto che non riusciamo a capire, a spiegare. Andiamo velocemente così verso, ecco, il passo successivo e andiamo alla scena, alla quinta scena, dove perché poi abbiamo appunto la quarta scena dove cosa fanno i farisei? Convocano i genitori, di questo cieco, no? Di ex cieco, gli fanno tutta una serie di interrogativi, no? Di domande, gli chiedono ma è proprio vostro figlio, ma come mai è cieco, e questi che cercano rispondono meglio che possono, scaricando, vorrei dire, la responsabilità un po' su Gesù, un po' sul loro figlio, dicendo, ma insomma, questo ha l'età, è maggiorenne, chiedetelo a lui, cosa deve chiedere a noi, no? Ecco, vedete sempre l'ironia che c'è dentro. Poi l'autore aggiunge quella frase terribile che sappiamo, no? Dicevano questo per paura, per non essere scacciati dalla sinagoga. E questa è una nota molto interessante, perché ci pone dentro, ci colloca dentro l'ambiente storico e anche psicologico della comunità giovannea, che si trova appunto a vivere all'interno, ecco, del giudaismo, un aperto conflitto appunto con altri gruppi. Ma ecco, diciamo che l'interrogatorio che i farisei fanno ai genitori di fatto non produce nulla, si conclude con nulla di fatto, perché non acquisiscono informazioni utili per risolvere questo paradosso, questo enigma. Gesù è o non è un peccatore? Questa è la domanda. Arriviamo allora appunto alla nuova convocazione, perché i farisei decidono di riconvocare il cieco, l'uomo che è stato guarito dalla cecità, e di riproporgli una sorta di interrogatorio, no? È molto interessante osservare, ecco, che se vi avevo portato il testo, no, nella traccia, un po' perché è veramente molto, molto costruito in maniera molto raffinata, no, tutto questo percorso, in maniera anche molto logica, molto conseguenziale, dicevo, no? E i farisei, al versetto 24, ecco, partono con un'affermazione, diciamo, molto netta, molto drastica. Dicono: noi sappiamo che quest'uomo si è mostrato un peccatore facendo quanto ha fatto. Un lettore, noi che leggiamo il testo, qualche domanda ce la facciamo subito, almeno. Dico, ma come fanno a concludere così? Come sono già arrivati a questa conclusione? Ma se prima erano lì nel dubbio, non avevano idee chiare, cioè si erano divisi tra di loro, dal racconto dei genitori non hanno avuto grandi informazioni, vi dicevo. Qui loro già arrivano, di fatto, no? Almeno San Giovanni ci fa capire che sono ben determinati nel ribadire, senza sconti, senza possibilità di discussione, questa accusa. Gesù di fatto è un peccatore. Ma ripeto, non è intervenuto alcun elemento nuovo per determinare questa sorta di assolutezza, questa sorta di giudizio, di condanna, di accusa nei confronti di Gesù. E questo, come mostra, ci fa capire come il peccato, no, si struttura dentro la visione, la prospettiva giovannea. Qual è il fondamento di questa accusa che tu stai facendo? Perché questo è un grosso problema, no? Perché i farisei stanno accusando Gesù, un uomo, ma senza delle ragioni che effettivamente siano stringenti, siano logiche. E questo crea problema, crea difficoltà, come stiamo intuendo. È come se loro, per risolvere questo paradosso, questo enigma, avessero appunto tolto uno dei due poli della questione. E quindi quale sarà la conseguenza? Notate, no? La conseguenza sarà quella di cercare di negare in qualche modo la realtà. Perché questa è la conseguenza spaventosa che i farisei vogliono un po' portare avanti. Se Gesù è un peccatore, vuol dire o che il miracolo non è mai successo, o che si sono sbagliati, oppure che questo che è stato guarito è un menzognero, sta ingannando, è un mitomane. Cioè, intuite che la questione è abbastanza seria da questo punto di vista, no? Ma questo è un modo appunto per uscire dal problema, uscire dal paradosso. Allora, qui è interessante, guarda, proprio l'arte letteraria, non dicevo, dell'evangelista, e osservare proprio questa trasformazione di questo uomo guarito, che non è semplicemente uno, vuol dire, metto di dire, uno dei tanti. Questo è un personaggio veramente a tutto tondo, questo è un personaggio giovanneo, il cieco nato, è uno paragonabile, vorrei dire, alla stessa samaritana, ai grandi personaggi del Vangelo. Non ha nulla da invidiare alle grandi figure, ecco, del Vangelo di Giovanni, anche se poi nel contesto di tutto il Vangelo, di questi 21 capitoli del Vangelo, occupa una parte abbastanza minima, no? perché poi chi ricorda il cieco nato se non attraverso l'arte, attraverso qualche riferimento, quando ci capita, ma in realtà è uno dei personaggi importanti, ecco, non saprei come dire meglio, del Vangelo di Giovanni. Ed è interessante come mostri veramente tutta la sua ferrea logica, no? Questa sua capacità di ragionamento e di proprio di dimostrare, di demolire, vorrei dire, le accuse dei farisei. Perché l'accusa di peccato deve essere smentita, deve essere proprio demolita, ecco, in qualche modo. Non basta dire Gesù non è un peccatore, bisogna argomentare, bisogna sapere perché non è un peccatore, quali sono, ecco, quali ragioni di questa tua, ecco, affermazione. E il cieco, ex cieco nato, appunto, vuole provare questo. Allora, è interessante proprio osservare questo, no? Che se in un primo momento il cieco nato, l'uomo guarito, meglio, della cecità, ha già preso le distanze dai farisei dicendo: ma io non so se lui sia un peccatore o meno, so soltanto che prima non ci vedevo, adesso ci vedo. Constatazione ribadita con coraggio, con schiettezza. Poi però è interessante osservare proprio il proseguo di questo suo appunto ragionamento, no? E quello che colpisce, no, quando si leggono queste parole, no, nei versetti 30 e 33 che vi ho riportato, no, proprio questa sorta di, vorrei dire, di difesa di Gesù, se volete, no, questa sorta di discorso dell'uomo guarito dalla cecità, è quello che colpisce che lui assume, si mette nelle panni dei suoi accusatori, no? Non tanto, vorrei dire, una posizione dialettica, ma questa è una posizione proprio dialogica, no? Nel tentativo, ecco, di entrare dentro le categorie di pensiero dei suoi avversari, per cercare proprio all'interno delle stesse categorie di pensiero di scardinare le loro convinzioni, di metterle proprio in crisi. È una strategia retorica interessantissima che qui il Vangelo utilizza. Cioè, tu vuoi veramente mostrare le ragioni del tuo parere, ecco, prima di criticare l'altro devi cercare di metterti nei panni dell'altro per capire effettivamente qual è il punto debole dell'altro, come la posizione dell'altro, che non è la tua, in realtà sia infondata, non sia sufficientemente motivata. Questa strategia retorica di cui Paolo è un maestro, ma che anche Giovanni, ecco, utilizza in questo momento. Allora, partiamo da alcuni passaggi, no? Perché l'uomo guarito dalla cecità fa alcune affermazioni, alcuni presupposti per arrivare poi a una conclusione finale. Primo presupposto di quest'uomo guarito, dice: sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Questa è un'affermazione apodittica, chiara, non c'è discussione, e anche i farisei direbbero: sì, bravo, hai ragione, non metterebbero mai in discussione questa frase. Dio, ecco, non ascolta i peccatori, attenzione, ma se uno, ecco, compie la sua volontà, di fatto lo ascolta. Questo è un po' un pensiero che fa parte, ecco, della teologia, ecco, giudaica, della teologia vetero-testamentaria, biblica. Allora, l'uomo guarito sta dicendo questo, che Dio non può esaudire la preghiera di un uomo esponendolo al rischio di peccare, no? Se Dio ascoltasse Gesù, pensando appunto che Gesù possa compiere una sorta di peccato trasgredendo la legge, le cose, ecco, non sarebbero assolutamente in linea con il pensiero, con la teologia che loro condividono. Quindi Dio non può ascoltare un peccatore che gli chieda di peccare. È un controsenso, sarebbe appunto qualcosa di assurdo, dice. Per cui quest'uomo sta dicendo, ecco, Dio ascolta, ecco, chi osserva, badate bene, la sua volontà, chi onora la sua parola. Primo presupposto, che i farisei condividono. Secondo presupposto, da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Anche queste parole dell'uomo guarito vogliono dimostrare, e meglio attirare l'attenzione su un fatto molto chiaro, potremmo dire inaudito, si deve dimostrare nulla, c'è un fatto chiaro, c'era un uomo prima cieco, adesso ci vede. Su questo non c'è discussione, non c'è problema di ammettere o di non ammettere, di riconoscere o di non riconoscere, potremmo dire. Per cui il fatto va accettato un po' nella sua assoluta, possiamo dire, straordinarietà, qualcosa che va semplicemente riconosciuto. È interessante notare che in queste parole, che in questa sua, vorrei dire, un sorta di discorso, il cieco guarito parla in terza persona. Come dire che quello che lui sta dicendo non ha soltanto un valore strettamente personale, particolare, ma un valore molto generale, che si potrebbe estendere praticamente a tutti. Quindi è una dimostrazione incontestabile dell'origine straordinaria, possiamo dire divina, di quanto è accaduto. Qual è la conclusione? Arriviamo alla conclusione. Dice che se si mettono insieme questi due postulati, questi due presupposti, che Dio non ascolta, non può esaudire uno che gli chieda di peccare, e l'altro presupposto, che siamo di fronte a un fatto assolutamente unico, straordinario, la conclusione non può che essere unica, che Gesù non è un peccatore, perché Gesù è uno che compie la volontà di Dio, perché altrimenti non potrebbe succedere, non potrebbe esserci questo segno. Questa è la conclusione che di fatto il cieco nato, ecco, l'ex cieco nato, riesce così a esplicitare. Un ragionamento molto stringente, vorrei dire, molto anche articolato nei suoi vari, ecco, passaggi, no? E qual è la reazione dei farisei? Interessantissimo, non hanno più argomenti, li mette un po' a tacere. E quando tu non hai più argomenti, interessantissimo, che scegli l'argomento ad hominem. Quando non si hanno argomenti si comincia ad offendere, si comincia a calunniare, a offendere l'interlocutore che ha un parere, che ha dimostrato tutta la mancanza di fondamenti delle tue accuse o delle tue motivazioni. Sei nato tutto nei peccati, vuoi insegnare a noi che siamo maestri in Israele? Capite che questa è un po' la conclusione di tutto il ragionamento che è stato fatto finora. Quindi si torna un po' all'inizio. Rabbi, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Perché vedete che è la stessa accusa, l'accusa che hanno fatto i discepoli, no? Che la domanda che i discepoli fanno a Gesù riguardo al cieco nato è la stessa poi accusa che i farisei continuano a ripetere a quest'uomo che nel frattempo è stato guarito da Gesù. Allora, se avete ancora qualche minuto, io vorrei proprio arrivare alla conclusione di questa prima parte, poi facciamo un po' di pausa, perché non vorrei assolutamente approfittare un po' troppo. Il peccato di Gesù è stato, come dire, così destrutturato proprio dall'intervento di quest'uomo guarito dalla nascita. Però abbiamo a che fare con altre due situazioni di peccato in questo racconto. C'è il peccato dell'uomo, ecco, in gioco, no? Di questo cieco, ecco, dalla nascita, dicevo. E qui dicevo poco fa, no? che la conclusione di questa seconda convocazione, di questo secondo interrogatorio, è molto irosa da parte dei farisei. Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi. In realtà cos'è che i giudei o le autorità qui, farisei, autorità giudaiche, stanno un po' declinando, stanno un po' affermando? Stanno ribadendo quello che è un vecchio pensiero dell'Antico Testamento, meglio della visione giudaica, no? Che chi ha peccato vuol dire che se uno è ammalato, se uno è sofferente, vuol dire che ha fatto qualche peccato molto grave, no? Che Dio, ecco, si serve della malattia per punire chi ha commesso qualche colpa molto grave. Beh, direi che questa logica, no? Questa connessione tra peccato e sofferenza è ancora, mi verrebbe da dire oggi, ma va bene, in maniera molto così astratta, vorrei dire, è difficilmente sradicabile da una certa mentalità, no? Che se uno soffre, se uno ha una malattia, vuol dire che ha commesso qualcosa di grave o con i suoi genitori, no? Perché poi qui si parla dei genitori, della colpa dei genitori, eccetera. Conosciamo bene un po' questa visione, no? Che bene, nel senso che ne avremmo sentito sicuramente parlare, no? Ed è interessante che Gesù, fin dall'inizio, no, di questo racconto, proprio nel versetto terzo, tornando un po' indietro nella narrazione, demolisca esattamente questa visione ideologica, che la causa della sofferenza sia il peccato. Non è così, non è così. Dice, né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma questo è perché si manifesti la presenza di Dio, la gloria di Dio, dice Gesù. E guarda che l'accusa che poi fanno i farisei ancora una volta a quest'uomo è esattamente la stessa che hanno fatto i discepoli. Quindi vedete come quanto è radicato questo pensiero, no? Che ci sia un nesso tra colpa e sofferenza, che è uno dei grossi temi, no? Dei grossi problemi che di fatto che la Bibbia affronta. Pensate alla storia di Giobbe, che è una storia che da questo punto di vista è emblematica, no? Immagino tutta la teologia o la teodicea, vorrei dire, dei tre amici di Giobbe che accusano Giobbe di aver commesso qualcosa di molto grave per essersi meritato tutte le sofferenze e le disgrazie che gli sono capitate addosso. E questa è in perfetta linea, ripeto, con un certo pensiero che ritroviamo anche in altre parti dell'Antico Testamento. Qui, ecco, è Gesù che scagiona il cieco. Vedete che c'è un incrocio di parti, perché se prima il cieco nato è stato un po', permettete l'immagine forse non proprio adeguata, poi l'avvocato difensore di Gesù, perché è il cieco nato che salva la reputazione di Gesù dichiarando, dimostrando che non è un peccatore, nel caso invece di quest'uomo che è stato guarito dalla cecità è esattamente Gesù che lo salva, che dimostra che in realtà non c'è nessun tipo di nesso, ripeto, di collegamento tra colpa e malattia, no? Come viene affermato appunto nel testo. Tra l'altro mi viene così spontaneo da aggiungere che anche i Vangeli, no, sinottici poi confermano esattamente questa visione, perché se non si leggono i Vangeli, no, in quest'ottica, ma dovrebbe dire anche Paolo, il primo sguardo di Gesù sulle persone non è mai sul peccato, ma è sempre sulla sofferenza delle persone, no? Interessantissimo, no? Pensate all'emorroissa, pensate a tanti altri episodi, no? Che troviamo anche l'emorroissa viene accusata, no? Di essere una peccatrice perché è una donna impura, no? Con tutto quello. Oppure pensate al famoso episodio, forse avete sentito parlare magari nella relazione precedente, e che quella donna, no? Che va da Gesù, che poi lava i piedi, no? Con le sue, che poi gli asciuga con i capelli, no? Che viene dichiarata, e che c'è Simone, no? Il fariseo, che dice: ma se Gesù sapesse chi è questa donna, no? Che è una peccatrice, è Gesù che non vede il peccato di quella, ma vede l'amore, vede l'amore di quella donna, vede lo sguardo di Gesù come è rivoluzionario, è sovversivo, è paradossale, no? Perché tu, logicamente, lo primo sguardo sarebbe sul peccato della persona, questa non è regolare, questa è una peccatrice, questa merita semplicemente di essere allontanata, di essere giudicata. Gesù che capovolge, no? Rovescia, paradossalmente la rovescia, no? Paradosso evangelico ancora una volta, no? Non sul peccato, non sulla colpa, ma sulla sofferenza o sull'amore, che se volete poi Gesù non guarda sulla parte, ecco, guarda anche la parte positiva, no? Di questa donna che ama profondamente, e Gesù poi questa qui la gratifica con uno dei più belli elogi che troviamo appunto nel Vangelo di Luca. Termino davvero. Vorrei così concludere con il peccato dei farisei, perché poi arriviamo al terzo passaggio, no? Allora abbiamo capito, no? Abbiamo un po' intuito, c'è il peccato di Gesù, il peccato di questo cieco nato che viene un po' risolto dall'intervento di Gesù, poi alla fine, proprio al termine di questo racconto, incontriamo, ecco, questo terzo gruppo di riferimenti al peccato, e in questo caso sono i farisei, no? E stavolta è Gesù che di fatto fa questa sorta di accusa nei confronti dei farisei, no? Qui troviamo proprio peccato in termini personali, no? Proprio singolare, e qui abbiamo un rovesciamento delle parti, proprio il capovolgimento del paradosso, vorrei dire. Mentre prima Gesù era stato accusato di essere peccatore, qui invece abbiamo coloro che sono svelati, mostrati come veri peccatori, no? Il punto della problematica è esattamente il versetto conclusivo. Se foste ciechi non avreste peccato. Ora però voi dite: ci vediamo, il vostro peccato rimane. Singolare, amartia, no? Peccato. Questa è una frase che va compresa un po' sullo sfondo di quello che abbiamo prima ricordato, no? Sulle accuse che i farisei giudei hanno prima mosso a Gesù e poi anche all'uomo guarito dalla cecità. I farisei avevano accusato Gesù di essere un peccatore perché aveva trasgredito il sabato, cioè in nome di questa loro visione, di questa loro ideologia, mi verrebbe da dire, erano arrivati un po' alla determinazione di questa accusa. Gesù non può che essere appunto uno che ha peccato. E Gesù, vedete, che in un estremo quasi tentativo, no? Una sorta, è da notare proprio anche la forza retorica delle parole di Gesù, che non sono un'accusa, vorrei dire, feroce, non sono un'accusa che vuole annichilire i suoi interlocutori, ma è un tentativo, è quasi ancora una mano tesa, mi verrebbe, è ancora un tentativo di aprire un dialogo, starei per dire, no? Perché dice: se foste ciechi, voi non avreste peccato, cioè se foste ciechi dal punto di vista fisico, ecco, voi non sareste assolutamente, ecco, in questa condizione, no? Non avreste peccato. Ma dal momento che voi asserite, dite di vedere, di non essere ciechi, quindi che dite di vedere la luce, possiamo dire in altre parole, ecco perché il vostro peccato rimane. Che cosa intende dire il nostro evangelista? Che se voi appunto pensate, no, avete un po' la, introduco questo termine, parola, avete la presunzione di vedere, di sapere, di giudicare, in realtà, di fatti, voi vi state autocondannando, vi state autogiudicando. Quindi di fronte a questi farisei che lo hanno accusato di aver infranto la legge del sabato, Gesù rovescia le parti e smaschera davvero il loro peccato. E qual è il peccato questo di farisei, detto singolare? È la presunzione di vedere, di sapere già, è presunzione di vedere che poi ti porta a giudicare e ti porta poi a tutta una serie di conseguenze che abbiamo visto. E in altri termini è proprio questa presunzione di sapere già, di vedere, che ti impedisce poi di riconoscere il tuo peccato, che ti impedisce cioè di fare una buona, vorrei dire, autoanalisi, di guardarti dentro, perché se pensi, ecco, di non essere senza peccato, in realtà ti ritrovi esattamente in una situazione peggiore di quella di prima. E Gesù impiegherà molto tempo e molto, vorrei dire, il Vangelo di Giovanni soprattutto, no? Mostra che Gesù impiega molto tempo per scardinare questa presunzione di sapere. Lo farà con Nicodemo in particolare, no? Che aveva la presunzione di sapere già chi fosse Gesù, e dovrà fare tutto un percorso per proprio decostruire questa mentalità. E, quanto pare, è un procedimento che poi il Vangelo riprende anche in altri contesti, no? Proprio tra chi ha peccato, che cos'è il peccato, in che modo, ecco, affrontare esattamente questa realtà della vita. Mi fermo, facciamo un po' di pausa.
Grazie, Gianni. Grazie Giuseppe. Diteci se sentite.
Si sente un po' meglio? Beh, scusate, ma sì, io poi mi sono preso la tangente, ma
da dietro si lamentato, ma nessuno ha parlato. Nessuno ha detto niente.
Bene.
Sentite, voi sentite Italo benissimo.
Bene, allora lasciamo il Vangelo, che abbiamo visto questo, che il peccato è il tema unificante di tutto il capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, perché è la prima domanda e poi è la conclusione di Gesù, che di fatto conclude, proprio termina tutta questa riflessione. Se voi, ecco, foste ciechi, ecco, vi rendereste conto, non avreste peccato, ma siccome dite di vedere, ecco, rimanete nel vostro peccato. Bene, adesso passiamo dal Vangelo allora alla prima lettera, quindi da un tono più narrativo, un tono più discorsivo, argomentativo. In realtà, ecco, noterete subito magari da quello che riuscirò a dirvi, che le cose si fanno un po' più complesse per certi aspetti, o meglio, forse non meno, direi, afferrabili immediatamente, proprio perché l'autore si impegna in tutta una serie poi di riflessioni e di pensieri che richiederebbero appunto una sosta, una sorta di meditazione, vorrei così dire, proprio su alcuni di questi testi della prima lettera di San Giovanni. Ma vediamo un pochettino di essenzializzare il più possibile, di limitarci proprio ai passaggi fondamentali. Ho messo questo titoletto, punto: il credente non commette peccato e non può peccare. È una frase paradossale, no? Come vedremo subito, come riprenderò subito. Ma prima, ecco, di prenderla proprio così immediatamente di petto, vorrei dire, proviamo a contestualizzarla, metterla dentro la prima lettera di San Giovanni, che sappiamo, no? Una lettera scritta per una comunità in crisi. Sant'Agostino ci ha lasciato una bellissima definizione di questa lettera, la lettera dell'amore, no? Vero? Che Sant'Agostino era una persona, chiaramente è un maestro, un teologo, aveva un po' questa lettera, ma poi se uno va a leggere e con più, dire, con un po' più di curiosità, mi vorrebbe dire, la lettera, ci si accorge che i toni non sono soltanto quelli dell'amore, ma ci sono toni che molto polemici, di forte controversia. E allora, per capire un po' questa doppia natura della lettera, noi dobbiamo tenere presente la situazione che vive questa comunità o queste comunità che si rifanno almeno idealmente al discepolo amato, quello che poi noi chiamiamo San Giovanni apostolo e evangelista. Si è consumata una crisi all'interno delle comunità di Giovanni, c'è stata una spaccatura, uno scisma, come dicevamo prima, e chi scrive, l'autore di questa prima lettera, che è anonima, come anche l'emittente anonimo, denuncia proprio questo fatto, che alcuni, anzi un buon gruppo di persone, sono uscite dalla comunità. Che poi gli storici, gli studiosi hanno chiamato dissidenti, nell'area americana vengono chiamati secessionisti, perché lì hanno un po' il mito della guerra di secessione, poi e via di seguito, comunque, o ex cristiani, ma vabbè, qualcuno parla di eretici, ma questo è appunto un anacronismo che bisogna evitare, perché appunto l'eresia non riguarda tanto con la lettera di Giovanni, qualcosa di successivo, di posteriore. Pensiamo appunto a questo fatto, proviamo un po' a determinarlo con questi termini. La comunità si è spaccata e diciamo che il gruppo che, a cui si rivolge l'autore della prima lettera è minoritario. Quindi la maggior parte di questa comunità è andata da un'altra parte, d'accordo? Perché lo dice lui chiaramente, poi dice che il mondo applaude questa loro scelta, che sono molti quelli che hanno fatto questa scelta di staccarsi dalla comunità, almeno quello che noi riusciamo a intuire e a capire. Quali sono le motivazioni, quali sono le ragioni che hanno portato a questa spaccatura, rimane anche oggi una delle grandi domande che gli esegeti, ecco, si fanno. C'è chi parla di ragioni cristologiche per cui questo gruppo maggioritario che si è staccato, che ha abbandonato, che vengono poi definiti dall'autore con epiteti veramente terribili, perché si parla di anticristi, si parla di seduttori, di falsi profeti, di menzogneri, sono tutta una litania, ecco, che non hanno poco a che fare con l'amore, voi capite, no? Vabbè, e quindi che cosa hanno combinato, cosa è successo? Vi dicevo che le ragioni sono più di una, probabilmente, ma qualcuno dice una ragione cristologica, che è stata la negazione dell'incarnazione di Gesù. Quindi Gesù è un'apparenza umana, no? Come Dio non è morto, o Gesù non è morto in croce. Oppure sono ragioni appunto etiche, come vedremo subito, no? La negazione del peccato. Quando uno è battezzato non pecca più, è immune dal peccato, è impeccabile. Oppure ragioni di carattere appunto anche antropologico, no? Per cui quando uno riceve il dono dello spirito è carismatico e ha questi doni, ecco, non ha più paura di nulla, mi verrebbe a dire così, ma è molto banale. Quindi è difficile, ripeto, ecco, non voglio qui fare un lungo elenco di motivazioni pro e contro, ma diciamo che c'è una serie di concause che hanno portato appunto a questa sorta di spaccatura. Sul tema però del peccato, ecco, l'autore però ha qualcosa di particolare da dirci, che probabilmente ci aiuta a entrare un po' dentro questa comunità, a capire un po' quello che è successo. L'autore prende le distanze da questo gruppo maggioritario di credenti che si sono staccati, ecco, dalla comunità, e che hanno in qualche modo dimenticato le origini, che sono hanno un po' trascurato, meglio, non vogliono più seguire il messaggio delle origini, a parches, dice, ciò che era fin dal principio, è un po' l'incipit di questa prima lettera di San Giovanni. Ed è su questo che probabilmente noi dobbiamo un po' riflettere, dobbiamo un po' ragionare per capire poi quello che effettivamente è successo. L'autore, per determinare ancora di più la gravità di quello che è successo, perché quello che può essere una crisi, no? Quello che può essere una spaccatura di una comunità proprio alla fine del primo secolo, è di fatto un fatto sorprendente, un fatto che fa molto pensare, ecco, perché in realtà ha avuto degli effetti appunto scioccanti, no? Tanto è vero che questo autore parla di un, quando deve parlare proprio della situazione in termini gravi di peccato, parla e utilizza un vocabolo molto specifico. Dice questo, che il peccato è anomia. Anomia significa letteralmente senza legge. Gli autori si domandano: ma cosa intende, a che cosa si riferisce San Giovanni quando parla di anomia? Perché di fatto qui non ci sono riferimenti alla legge mosaica, non ci sono riferimenti chiari, espliciti al tema della legge in quanto tale, no? Come magari si ritrova piuttosto nei Vangeli o meglio nell'Antico Testamento. Sì, di fatto è una sorta di apax, no? Insomma, capita qui in questo momento. Ed è interessante, no? Avete, con questo termine l'autore voglia dire che il peccato, o meglio quello che ha causato, ecco, che viene definito anomia da parte di questi ex cristiani, chiamiamoli pure così in modo abbastanza empatico per certi aspetti, sia effettivamente il tradimento della volontà di Dio, perché la legge, ecco, almeno stando appunto sia alla lettura vetro-testamentaria che neotestamentaria, la legge è espressione di ciò che sta a cuore a Gesù, di ciò che piace meglio a Dio, di ciò che Dio chiede, no? Di ciò che Dio propone come progetto all'umanità. Ebbene, allora questa anomia potrebbe essere proprio il tradimento, no? La perversione di questa volontà di Dio, no? Che è una volontà salvifica. Ecco perché allora si può in qualche modo giustificare un termine che altrimenti nel contesto, ripeto, di questa prima lettera potrebbe sembrare qualcosa di molto strano e quasi un po' e di unico di fatto. Però vediamo allora di comprendere meglio, creato un po' il contesto in realtà problematico, no? Di questa lettera, e comprendere un po' meglio dentro lo spirito di queste affermazioni, no? In particolare di questo titoletto che vi dicevo, che non è, è un versetto, è il versetto 9 del capitolo 3 della prima lettera di Giovanni, che non commette peccato e non può peccare chi crede, chi è generato da Dio, no? E proprio nella parte, no, di questa lettera, nella parte, vorrei dire, centrale di questa prima lettera di San Giovanni, il problema viene poi toccato con ancora, vorrei dire, maggiore chiarezza, con ancora più estrema, vorrei dire, chiarezza, perché dice a un certo punto, sono i versetti che poi vi ho proprio riportato, perché sono espressioni che molto dense, verrebbe da dire, dal punto di vista esegetico, dal punto di vista teologico, occorre proprio ripetere quasi la lettera per comprendere, per entrare dentro un po' tutta la complessità di questa riflessione che l'autore fa. Dice: chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto, chi commette il peccato viene dal diavolo, perché da principio il diavolo è peccatore, no? Se diamo già un po' la distanza, no, rispetto al Vangelo, no, anche i termini che vengono utilizzati, no, anche le espressioni che hanno un tono chiaramente diverso, vorrei dire molto critico, molto drammatico, ma teniamo presente questo come spunto, vorrei dire come prospettiva di fondo. Questa è una comunità scioccata, questo è un autore che è scioccato da quello che è accaduto, sta vivendo un trauma, non ha risolto questo trauma, si porta dentro quello che è successo. Per cui esprime anche in maniera molto, vorrei dire, radicale, in modo anche molto polemico, anche utilizzando espressioni estremamente forti per in qualche modo esortare la sua comunità, per anche difenderla, ma forse anche proprio per fortificarla un po' nelle sue convinzioni. Dice: chi compie il peccato, quindi in riferimento, e adesso abbiamo un po' capito, forse un po' meglio, chi compie il peccato, in riferimento a quelli che sono usciti dalla comunità, che hanno abbandonato la comunità, traduce, guardate, no? È una manifestazione continua del peccato del diavolo. È una operazione satanica, diabolica. Voi capite che l'accusa è estremamente forte, radicale. Cioè questo autore, per mostrare tutta la drammaticità, tutta lo spessore, la gravità di quello che è accaduto, introduce, ecco, questo riferimento al potere demoniaco, al diavolo. Poi ci torneremo un po' su questo. Vorrei farmi notare questo particolare anche dal punto di vista della traduzione, no? In questo caso la traduzione della CEI è corretta. Ed è il presente, si dice pecca, commette peccato, è un presente, è un presente storico se volete, ma vuol dire che il potere diabolico non è soltanto un fatto del passato, non è soltanto da ricollegabile a quello che noi chiamiamo, no? Peccato delle origini, così come talvolta ecco, si dice, no? Ma è una struttura, è una, vorrei dire, un'attività permanente di cui la persona, un uomo, fa l'esperienza, ecco, vorrei dire, nella sua vita storica, nella sua quotidianità. Dovremmo un po' tornare poi su questa radice diabolica del peccato, perché questa è una peculiarità della visione giovannea, no? Giovanni che parla appunto del diavolo peccatore, no? Come siamo un po' così magari abituati a sentire. E tuttavia, ecco, dice, se è vero, no? Se questa è un'affermazione molto radicale, molto drastica, no? Che il potere del diavolo si manifesta nelle scelte di coloro che hanno abbandonato la comunità, è anche vero però che, che questo potere diabolico è stato completamente distrutto dall'opera del Figlio, che è Gesù che ci purifica dai peccati. E poi questo poi vorrei dire il refrain, il ritornello che torna particolarmente nella prima lettera. Allora, su questo è un po' lo sfondo, avete capito? Uno sfondo drammatico, uno sfondo anche molto polemico, estremamente anche complesso nel suo ragionamento, perché questi riferimenti appunto al diavolo, a Satana, al demonio, chiaramente ci portano a vedere la complessità, ecco, del peccato in termini molto più ampi, magari, dal punto di vista teologico. Ecco, in questo sfondo troviamo allora l'espressione, il paradosso giovanneo, che abbiamo già anticipato prima, che adesso magari lo riprendiamo. Chiunque è stato generato da Dio non commette peccato, perché un germe divino rimane in lui e non può peccare perché è stato generato da Dio. Vedete che viene ripetuto per ben due volte, c'è un'enfasi proprio da parte del nostro autore su questo tema, su questa idea del non commettere peccato. Riprendo i punti salienti di questo versetto 9, che come avete tutti, questa è una crux interpretum, è uno dei versetti più discussi, più così studiati, ecco, anche a livello esegetico nella letteratura giovannea, per cercare di capire che cosa effettivamente si intenda, no? si voglia dire. Allora, dice, chi crede in Gesù non solo non pecca, ma proprio non può peccare. Allora sarebbe abbastanza semplicistico, vorrei dire che uno non deve peccare, ma non è questo il senso, lo sappiamo benissimo, lo diciamo fin dal catechismo, vorrei dire questa cosa, no? Tuttavia, come, ecco, giustificare, come dovete interpretare questa affermazione su un piano, per esempio, e questo è il primo ordine di difficoltà, su un piano logico, vorrei dire anche su un piano psicologico, pratico, davvero si può dire che senza il pericolo di essere smentiti, che il cristiano non pecca e non può peccare? Seconda serie di difficoltà, che è posta da un'affermazione di tenore apparentemente contrario a quello che lui sta dicendo qui, in questo capitolo terzo. Dice l'autore, proprio nel capitolo primo, no, capitoli precedenti, che è menzognera la convinzione di chi dice di non aver peccato. Dice, chi dice di non aver peccato in realtà è falso, è menzognero. Allora, come mettere insieme questa frase del capitolo terzo con quello che lui ha detto prima? Perché prima ha detto che i falsi profeti, gli ex cristiani che sono usciti dalla comunità, sono esattamente coloro che negano il limite, che negano il peccato, che si dichiarano immuni da colpa. Ma lui dice esattamente questo per denunciare, dire chi dice questo di fatto si autoesclude automaticamente dalla comunità. Capite che mettere insieme queste frasi diventa un po' complicato. È vero che poi l'autore dice, come il titolo della nostra relazione dice, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, però il versetto solo è tronco, è a metà, perché se voi continuate a leggere il versetto si dice, ma se noi abbiamo, se anche pecchiamo, abbiamo un paracleto, uno che ci assolve, che ci perdona dei nostri peccati. Quindi l'autore fa una serie di affermazioni, per sintetizzare, ecco, che sembrano effettivamente molto discordanti, molto contraddittorie tra di loro, perché da una parte dice che chi è generato da Dio non ha peccato e non commette peccato e non può peccare, dall'altra parte però la sua insistenza continua è proprio contraria, perché dice guai a chi afferma di non aver peccato. Ed questa è l'accusa, ripeto, che viene rivolta esattamente ai ex cristiani. Aggiungiamo una terza serie di difficoltà, perché poi il paradosso effettivamente è molto articolato, molto, dicevo, ricco. E è data dal fatto che mai nella lettera, in maniera così specifica, così chiara, si chiarisce e si determina, vorrei dire, che cosa sia effettivamente il peccato e cosa significhi peccare. L'autore non lo dice mai con estrema nitidezza questa cosa, che magari ci avrebbe aiutato, no? Dicevo poco prima, no, proprio nel versetto 4, parlavo poco fa del tema dell'iniquità, dell'anomia, tradotto iniquità, no? Ma questa parola iniquità ha una vastità di significati, no? di traduzioni anche, che davvero è complicato afferrarne, ecco, un senso molto reale, no? Generalmente, ecco, notano gli studiosi, no? che questo termine anomia, cioè tradotto con iniquità, viene posto anche negli scritti di Qumran, ma non solo di Qumran, anche in altri scritti, anche di Paolo, pensate alla seconda lettera ai Tessalonicesi, no? Il famoso tema dell'iniquità, no? E tutto questo termine, meglio intendo dire, viene posto in un contesto di escatologia, un contesto di conclusivo, di fine della storia, possiamo dire, no? Di conclusione del tempo. Per cui termine iniquità ha a che fare soprattutto con questa sorta di scatenamento finale delle forze del maligno, del male, del demonio, contro appunto le forze del bene. Ed è in questo grande, ecco, contesto finale che bisognerebbe cercare di entrare, ecco, per capire in che cosa consiste esattamente questo peccato di anomia, cioè di iniquità. Certamente siamo condotti dentro una visione profondamente escatologica, no? Siamo proiettati dentro una direzione, ecco, che ci porta a ragionare in termini molto ampi, vuol dire, non semplicemente legati, vorrei dire, al fatto, alla visibilità immediata di quello che sta capitando. Questa è poi la visione di Giovanni, no? Questo tentativo appunto di immaginare una scatologia che, come diremo subito, è una scatologia poi che non è un fatto futuro, ma è presente, no? Che si radica, ecco, nel quotidiano. E voi notate già da queste mie espressioni, che tendono un po' di essenzializzare il più possibile la prospettiva, quanto sia complessa, quanto magari sia anche un po' complicata, a dire il vero, proprio questa lettura. E allora ci rimane, appunto, per arrivare un po' a una sorta di conclusione, ci rimane proprio questa domanda: in che senso e rispetto a quale peccato è affermata l'impeccabilità del credente, cioè del discepolo di Gesù? Possiamo parlare di impeccabilità? Possiamo dire che il cristiano, il credente, ecco, è senza peccato, non commette peccato? Ma cosa significa effettivamente questa espressione, no? Perché detta così effettivamente crea una sorta di contraddizione, come ho cercato di dire. Allora, provo così a mettere in fila qualche argomento, ma questo è il paradosso, quindi forse non arriverò a una conclusione adeguata, ma provo semplicemente a ragionare proprio su questa visione giovanea molto molto peculiare, no? E poi, ecco, però voi intuite già che se il Vangelo e le lettere non parlano di conversione, no? Non parlano di remissione dei peccati, questa terminologia non esiste, probabilmente si spiega a partire da questa insistenza sull'impeccabilità dei credenti. Mi viene subito ad arrivare a una conclusione, ma adesso la riprendere che San Giovanni scommette sul bene, scommette sulle enormi potenzialità dell'individuo, del soggetto cristiano. Più che guardare alla dimensione, vorrei dire, negativa, guarda a quello che il credente può fare, può vivere già da questo momento. Non tanto alla dimensione della peccaminosità, della negatività, ma alla dimensione positiva. Tu sei il credente che è stato generato da Dio e puoi non peccare, puoi non commettere il peccato. Visione mistica, visione tipicamente giovannea. Scommettere più sul bene che sul negativo. Questa è un po' la conclusione che vi anticipo, ma vorrei un po' dimostrarla un po' alla volta. E questo, secondo me, è il Vangelo, ma è anche la lettera di San Giovanni. Allora, quale può essere un indizio utile da tenere presente per cercare di capire, di entrare meglio, ma andremo velocemente verso la conclusione, e su questo tema delle impeccabilità del credente, no? Del cristiano. Cioè. E c'è un termine, un verbo, che forse avrete subito notato, che è tipico del Vangelo, ma anche della prima lettera. C'è il verbo rimanere, perché un germe divino rimane in lui. Ora sarebbe veramente molto lungo, avremmo bisogno di un'altra relazione per delucidare, approfondire tutta la teologia del verbo rimanere, del verbo restare, no? Tradotto più volgarmente. Ma se voi prendete il Vangelo, la prima domanda che i discepoli fanno, no? A Gesù è esattamente questa: Maestro, non dove abiti, ma pum menis, dove rimani? E poi tutta la teologia del rimanere, del restare, la troviamo nella famosa parabola della vite e dei tralci: solo chi rimane in me porta frutto, predicare questa profonda immanenza, no? Unità tra il discepolo Gesù, e poi la troviamo nel discepolo amato. Ricordate lo sconcerto di Pietro alla fine del Vangelo di Giovanni, che dice: ma maestro, Signore, lui? Io so che devo andare verso il martirio. E lui? E Gesù che risponde: ma se io voglio che lui rimanga, a te che importa? E quel rimanga non è semplicemente il fatto di una sopravvivenza fisica, ma è un rimanere che ha un valore, spessore profondamente teologico, no? È un rimanere che può rimanere nella testimonianza che è il Vangelo, no? Voi capite che il termine rimanere, che qui ritorna la prima lettera, ha per San Giovanni una forza, no? Anche un valore, appunto, molto molto speciale. Allora, che cosa intende dire, no? Che con questo termine, no? Con questa teologia del rimanere, Giovanni riproduce esattamente, vorrei dire, o riprende meglio, ecco, più correttamente, riprende tutto il tema della nuova alleanza. Quella nuova alleanza che non deve pensare in termini sostitutivi, e ecco, vorrei subito precisarlo, onde evitare polemiche di carattere antigiudaico, ma la nuova alleanza di cui parla già il profeta Geremia, che è una ripresa dell'antica, dell'alleanza mosaica, e prima ancora dell'alleanza abramitica e poi di quella noachica, eccetera, va bene, ma che di fatto profetizzava che cosa? Il perdono dei peccati e la vita giusta del credente, perché queste erano le profezie dell'Antico Testamento, no? Bene, San Giovanni riprende esattamente le categorie antiche, no? Della nuova alleanza come perdono dei peccati totale, remissione totale del peccato, e vita nuova del credente come vita di giustizia, le riprende e le ritraduce con il termine rimanere. Quindi questa prospettiva, però, capite che è come quella di Geremia, è una prospettiva fortemente escatologica, che è pensata in termini proprio di una definitività, di una sorta di compimento di quelle che sono le promesse di Dio, perché il profeta Geremia parla esattamente di queste promesse che si compiono in una prospettiva più larga e più inclusiva, vorrei dire, possibile. Attenzione però, perché qui entra in gioco la peculiarità di Giovanni. Quale scatologia, quale futuro, mi verrebbe da dire, ha in mente Giovanni? Non il futuro, lo dico senza banalizzare, ma giusto per farmi capire, anche perché ormai siamo un po' stanchi, no, di ascoltare, immagino, e quindi vorrei andare proprio verso la conclusione. Il futuro che non è un futuro rimandato come quello dei sinottici, no? Immaginare un giudizio che avverrà, che poi ci sarà, ecco, no? Un futuro che è proiettato in avanti. L'escatologia di Giovanni è una scatologia, come si dice, no? Come avremmo sentito tante volte dire, no? È una scatologia presente, cioè che si gioca già qui. Esattamente, in questo momento, in questo tema. Ma perché è una scatologia presente? Perché se voi avete presente, no, la famosa scena della crocifissione, no, riportata nel Vangelo di Giovanni, che, dove si parla della morte di Gesù, che non è una morte, perché poi il verbo che utilizza Giovanni è un verbo molto particolare, dice paredochen, significa consegnò lo spirito, ed è questo verbo, no? Non dice mai dal punto di vista fisiologico la morte di una persona. Giovanni chiaramente simbolizza, traslittera un po' i significati delle parole per dire che esattamente nella morte di Gesù si attua il dono dello Spirito, consegnò lo Spirito Santo, perché sotto la croce c'è la madre e c'è il discepolo amato, no? C'è già la Pentecoste, Giovannea. Vedete che tutto è concentrato nel presente, non bisogna attendere i 40 giorni o 50 giorni di cui poi parla Luca, no? Con l'ascensione e poi con la Pentecoste, tutto viene di fatto concentrato, tutto accapita lì, nel presente, è una scatologia presente. Quindi con la morte di Gesù si attuano già tutte i grandi privilegi, le grandi promesse che vengono spesso pensate in termini futuri, no? Con le categorie future, ma che per San Giovanni, ed è questo insomma, che è drastico, che è paradossale, no? San Giovanni dice, guarda che quello che tu pensi in termini futuri è già presente oggi. Allora parla di vita eterna, che è già qui, ora. Chi crede in me in realtà non muore, ma di fatto ha la vita. Chi crede in me, che è generato dall'alto, non commette peccato, perché uno dei privilegi, una delle promesse era esattamente quello di non commettere peccato, di essere impeccabile e di avere la vita per sempre. Ora vedete, ragionare in questi termini significa scardinare le categorie temporali, ma questa è la grande ambizione di San Giovanni, no? di educare probabilmente anche i suoi lettori, vorrebbe dire, no? La sua comunità, a non pensare solo in termini fisici, in termini mondani, perché noi giustamente pensiamo in termini temporali, no? Pensiamo un prima, durante e un dopo. È un po' la nostra condizione umana. Siamo fatti così, siamo questi noi, siamo dentro un tempo, non potremmo non farlo, vorrei dire. Giovanni, nella sua, vorrei dire, originalità, profondità, vorrei dire anche stranezza a certi punti, butta all'aria, vuole buttare queste categorie temporali. Sta dicendo, cari lettori, non pensate solo in termini temporali alla vostra vita, pensatela in termini appunto teologici, in termini appunto mistici. Dice, allora se tu pensi che quello che Cristo ha compiuto attraverso la sua morte e la sua risurrezione non è soltanto un affare del futuro, ma si gioca già oggi, allora vivi di conseguenza queste promesse, vivi già da risorto, vivi già con la vita eterna, questa vita che è la vita in abbondanza, che è già da sperimentare finora. Chiaro, dentro dimensioni magari anche molto contingenti, anche molto complicate, no? Ma è una vita già piena, già fin d'ora, che poi ecco, si compie nella dimensione ulteriore, così anche il rapporto con il proprio agire, con il proprio, vorrei dire, con il proprio limite, no? Ecco, non significa dire che non pecchi più, che non peccherai più, ma vivi proprio le potenzialità di questa promessa già finora, vivila proprio con la coscienza che la tua vita è già impeccabile, è già dentro, ha già realizzato, sta già vivendo quella promessa che chiaramente può essere completa, sarà piena in una dimensione scatologica futura, ma già fin d'ora, già fin da adesso. Vedete, queste affermazioni allora si comprendono soltanto, vuol dire, dentro una escatologia presente. Cioè, allora Giovanni non sta dicendo che il credente non pecca, no? Come brutalmente si dice, non si sta contraddicendo, perché non avrebbe senso rispetto a quello che ha detto prima, ma sta cercando, no, di dire, no, ai suoi lettori, ai suoi cristiani, quelli che sono rimasti, guardate che sì, è vero, noi viviamo la contingenza, viviamo il limite, la frammentarietà, viviamo l'esperienza del peccato, ma fiducia, perché come credente, ecco, dice Giovanni, ricordati che quello che Gesù ha già compiuto, ha già realizzato, è valido, vuol dire è possibile già da adesso, da questo momento, e non pensarlo soltanto in termini futuristici, in proiezioni, ecco, che riguardano soltanto quello che capiterà dopo. Dicevo che la conclusione è esattamente questa, cioè di pensare in termini, vorrei dire, proprio giovannei, mistici, no? Scommettere sull'enorme potenzialità del credente quando si apre esattamente a questa prospettiva, non tanto una sorta di sguardo, no? Su se stessi in termini appunto negativi, no? Vuol dire, ecco, sul limite, no? Ma attenzione, tu come generato dall'alto, come figlio di Dio, si potrebbe dire anche in termini, hai la possibilità, puoi, se vuoi, puoi metterti proprio su questa traiettoria. Questo non significa che non sbaglierai più, ma è in questa prospettiva che ti devi pensare, che ti devi un po' concepire. Detto in altri termini, com'è possibile questo? Concludo, qual è la prassi, o meglio la strada, la direzione che il credente dovrebbe poi intraprendere nella prospettiva di Giovanni? Dice: chi è generato da Dio e rimane nel seme, dice, nel germe, no? Cosa significa questo? Che il credente in San Giovanni, secondo San Giovanni, può davvero costruire, no? Può davvero fare un percorso, no? Che lo porti a sperimentare questo grande dono dell'impeccabilità attraverso il rimanere nella parola, il restare nella parola. Questo è il germe divino che c'è nel credente, no? La parola che può diventare, no? L'ascolto della parola che può diventare veramente questo terreno, no? Questo terreno di confronto per cui il discepolo di Gesù, ecco, può vivere questa potenzialità fin da ora, no? Ed è vero, perché poi dirà Pietro, no? Dirà che è la parola che purifica, ecco, il tuo cuore, cioè che voi siete già mondi, no? Dice, per la parola che avete ascoltato, no? Ecco, allora l'importanza, no? Dell'ascolto della parola, del rimanere dentro la parola, no? Il custodire la parola, che permette poi a discepolo di fare un'esperienza, diciamo, il più vicino possibile all'impeccabilità. Ecco perché, dicevo, il Vangelo e le lettere non si impegnano tanto nel descrivere atteggiamenti di remissione, di penitenza. Voi non sentirete mai il termine pentimento, per esempio, non c'è. Ma il cristiano si deve pentire, ma certo che si deve pentire, diciamo, lo diremo noi, un suggerimento, vorrei dire, alla comunità, come si fa appunto a vivere una vita, ecco, che è più possibile libera, no, dalla schiavitù del peccato, direbbe Giovanni, proprio anche affidandosi al potere della intercessione dell'altro. E questo mi sembra anche un altro interessante spunto che i testi giovannei, ecco, ci offrono. Bene, io mi fermerei qui perché proprio non vorrei andare oltre. Grazie a voi.